Senatrice, in Italia tengono ancora banco le primarie del centro-sinistra e a Napoli pare esserci una brutta gatta da pelare per il PD. Il sito Fanpage ha infatti divulgato un video che testimonia una compravendita di voti. Fra gli autori dell'esiguo pagamento il consigliere comunale Borriello, che appoggia la vincitrice delle primarie, Valente. È tutto da rifare?
No, tutto da rifare no, ma come sempre bisogna avere grande responsabilità e trasparenza. Se gli episodi denunciati ieri sera su, credo sia un paio di gazebo a Napoli, si dovesse verificare vere, bisogna esattamente colpire e togliere i voti lì dove si sono determinate. Però le primarie sono un fatto che deve restare, secondo me deve essere anche regolato in modo più strutturale, lo dico da tempo, e che quindi significa avere un albo degli elettori pubblico in modo tale che la regolazione delle primarie non ammazzi le primarie, che invece sono uno strumento secondo me molto importante di partecipazione.
E a Roma invece ha vinto Giachetti, ma con una partecipazione scarsa dei cittadini.
Beh, questo devo dire che le confesso che ovviamente bisogna registrare il dato di una partecipazione scarsa dei cittadini. Credo anche che sia, diciamo, non dico un dato aspettato, ma insomma chiunque sta e vive in questa città sa che ciò che è avvenuto sul versante di Mafia Capitale ha molto influito anche nel rapporto di credibilità tra i cittadini e le istituzioni. E quindi in qualche modo queste primarie del Partito Democratico hanno dovuto anche risalire la china, e dal mio punto di vista, pur dicendo oggettivamente, perché sarebbe sbagliato non dirlo, che la partecipazione si è dimezzata rispetto a quella di 2 anni fa, devo dire che la partecipazione che c'è stata domenica mattina è una partecipazione effettivamente più militante, cioè diciamo di persone più dentro il Partito Democratico, già, ecco, non è stato un fatto di cittadini e di popolo come era avvenuto alle altre volte, questo è oggettivo.
E dopo la querela Marino, pensate davvero di poter concorrere per la vittoria?
Guardi, la candidatura di Giachetti, l'atteggiamento subito molto positivo di Morassutta e degli altri che hanno concorso a queste primarie, io credo che ci portino a competere positivamente. Tenga conto che nel centrodestra ci sono anche tantissime divisioni, ma insomma mi interessa il campo del centrosinistra. Hanno tutti dimostrato immediatamente dopo la ratifica della vittoria di Giachetti che a questo punto adesso si lavora uniti, perché il tema è ovviamente arrivare a vincere, non a partecipare basta. Io penso che questo i romani del centro-sinistra, anche, le ripeto, con l'atteggiamento che non è proprio così scontato, come lei sa, non è avvenuto da altre parti l'anno scorso, ma di persone che hanno partecipato e che sono significative anche, diciamo, per pezzi di elettorato più di sinistra del nostro partito, come la scelta di Morassutta, secondo me, che dice adesso lavoriamo uniti per vincere con Giachetti, io penso che possa sicuramente aiutare la vittoria di Roberto.
Sala Giachetti Valente, a Milano, Roma e Napoli il centro-sinistra metterà in campo 3 renziani. Significa che nonostante i mugugni interni, Renzi è davvero quell'uomo solo al comando di cui tutti parlano?
No. Intanto perché fare questo parallelo lo considero onestamente improprio. Cioè lei tenga conto che tra l'altro la vittoria, che dal mio punto di vista mi ha particolarmente fatto piacere, la vittoria di Valeria Valente a Napoli, e lo sfidante è uno sfidante, un personaggio molto importante per la storia di Napoli, cioè Bassolino. Quindi in realtà il tema non è essere o non essere renziani, perché comunque ci sono anche dentro alle candidature che hanno vinto, diciamo, storie diverse, provenienze diverse. Il tema è che ci si è candidati come progetto del Partito Democratico, poi ovviamente ciascuno con proprie caratteristiche e sensibilità culturali e politiche, ma dire poi di conseguenza che siccome vincono candidature che sono nella maggioranza del Partito Democratico non significa avere un uomo solo al comando, cioè Renzi. Tenga anche conto che per esempio Valeria Valente dei Giovani Turchi al congresso non ha sostenuto Renzi.
E restando sull'affermazione dei candidati renziani, lei pensa che questi anni di politica di larghe intese abbia definitivamente eliminato la sinistra più radicale? Addirittura a Milano schierate un candidato manager come Sala.
Ma allora, intanto un candidato manager come Sala, che poi ha scelto di fare politica, si è misurato secondo me su un programma e su contenuti che, conoscendo io molto bene Milano perché è la mia città d'origine, è un programma assolutamente di centrosinistra, tant'è che lì a Milano a sostenere Sala, la maggioranza di sé, la maggioranza di quella che adesso lei chiama la sinistra radicale, lo sostiene e l'ha sostenuto, questo mi pare già un elemento importante. Poi che ci sia un pezzo che c'è sempre stato, che legittimamente pensa di essere e di fare la sinistra del Partito Democratico con una linea che avversa il Partito Democratico, diciamo, fa parte delle dinamiche politiche che ci sono anche in altri paesi, penso alla Linke in Germania, però dal mio punto di vista, non perché solo perché sono convintamente del Partito Democratico, però mi sembra molto più, diciamo così, una testimonianza non per governare, ma solo per affermare legittimamente delle idee.
E in questi giorni è scoppiato anche lo scandalo della Reggia di Caserta, dove i sindacati hanno lamentato un eccessivo quantitativo di ore lavorate con il nuovo direttore. Da ex sindacalista CGIL, ha ragione chi, come Marchionne, per citare un esempio calzante, ormai non considera più il sindacato come interlocutore serio?
No. A parte che Marchionne non è vero che non considera il sindacato un interlocutore serio, Marchionne considera il sindacato interno l'interlocutore serio, invece non considera e non vuole, diciamo, sedersi ai tavoli con i sindacati esterni, che è una cosa diversa. Diciamo che Marchionne porta avanti di più un modello sindacale americano, legittimo o meno, ma come è un modello sindacale. Sulla Reggia di Caserta io devo dire ho molto apprezzato che, a partire dal sindacato di cui il delegato che ha fatto la denuncia appartiene, cioè la UIL, ma tutte e tre le organizzazioni sindacali hanno denunciato esattamente il fatto che quel delegato ha totalmente sbagliato, perché invece va totalmente apprezzata la dedizione, la scelta e l'impegno del direttore della Reggia di Caserta, anche perché più lavora lì anche per le condizioni di rilancio di quella reggia, meglio è, da un punto di vista proprio anche della scelta e della dedizione. Quindi da questo punto di vista ho molto apprezzato che tutte e tre le organizzazioni sindacali abbiano detto errore quello del delegato, autogol totale per chi ha espresso quelle posizioni contro il direttore della Reggia di Caserta.
Lei è vicepresidente del Senato, un ruolo altamente istituzionale che, sulla scia del presidente Grasso, date l'impressione di rispettare con un certo vigore. Alla Camera la presidente Boldrini si lancia invece molto più sovente nei commenti sull'attualità, ad esempio sulle voci di un presunto Watergate all'interno del Movimento 5 Stelle. Al suo posto lei parteciperebbe allo stesso modo al tam-tam politico?
Ma guardi, ciascuno ha un suo stile, una sua modalità di interpretare le funzioni che deve svolgere, quindi non mi permetto di commentare cosa farei, anche perché non sono al posto della presidente Boldrini. Quello che io penso in generale, per chi ricopre e ha delle responsabilità, come il presidente Grasso, la presidente Boldrini, il presidente della Repubblica, cioè chi ha delle cariche istituzionali che quindi rappresentano l'insieme delle istituzioni, io credo che debba sapere che nel momento in cui sceglie di ricoprire quelle carte ha un limite nella partecipazione attiva, diciamo così, alla battaglia di schieramento politico.
E per concludere, in Senato sono state settimane caldissime quelle vissute per le unioni civili. Ci può rivelare qual è stato il momento più difficile? Alla fine è una legge completa quella uscita da Palazzo Madama?
Allora, il momento più difficile è stato quando, due settimane fa, quando dovevamo votare, attraverso quello che viene detto, un emendamento premissivo a firma Marcucci che in qualche modo metteva in salvaguardia l'insieme della legge, ecco, si sono mancate le possibilità di poterlo votare, cioè mancati i voti, perché il Movimento 5 Stelle si è reso non più disponibile a votare l'impianto della legge, che tra l'altro non sopprimeva poi il fatto di poter andare avanti su alcuni articoli, in particolare sull'articolo 5 a votare. Ecco, lì io ho temuto seriamente che potesse saltare tutta la legge, per questa ragione poi ho convintamente apprezzato la scelta di salvaguardare la parte di legge sulle unioni civili sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali, stralciando l'articolo 5, perché lo stralcio dell'articolo 5 col disegno di legge votato al Senato comunque consente ai giudici italiani di continuare nell'interpretazione della nostra legge per quella parte sulle adozioni che consente, diciamo, la stepchild che è stata stralciata, quindi non la considero una legge completa. Avrei preferito che fosse stata votata tutto il disegno di legge, compreso il riconoscimento dei diritti dei bambini, perché poi lei, non so se lo sa, ma la mia tesi non è di dare un bambino ad ogni famiglia, ma di dare ai bambini una famiglia. E in questo, per esempio, io spingo molto, ma avevo anche presentato un ordine del giorno collegato al disegno di legge Cirinnà che chiedeva la riforma complessiva della legge sulle adozioni, sia per accelerare i tempi, per rendere più sicure anche le adozioni sia nazionali nazionali che internazionali e ovviamente aprendole ai single e alle coppie sia eterosessuali che omosessuali, perché io penso che anche rispetto a tutto il dibattito che c'è stato sulla gestazione per altri, noi abbiamo bisogno di fare come hanno fatto in Francia, che diamo strumenti alternativi.